benvenuti alla conversazione. La conversazione, un incontro per condividere l'arte dell'intervista.
Siamo collegati telefonicamente con il dottor Axel Nielsen, restauratore. Il dottor Nielsen si è laureato in storia antica e medievale presso l'Università di Cordova ed ha conseguito una specializzazione in restauro architettonico presso la Facoltà di Architettura di Genova. Buonasera, dottor Nielsen, come sta?
Salve, buonasera. Bene, è un po' il caldo qua a Genova, temperatura veramente alta, ma insomma, bene.
Che temperatura fa?
Ma in questo momento abbiamo 30 gradi, che insomma...
Qui invece piovigginoso e freddo a Buenos Aires.
Ah, bene, bene, facciamo cambio.
Sì. Allora... Come nasce il suo interesse per il restauro? C'era qualcuno in famiglia che faceva questo mestiere?
Eh sì, viene da lontano, è una tradizione abbastanza familiare, direi. Diciamo, linea diretta, mio padre è un liutaio che ancora adesso fa dei lavoretti, dei restauri strumenti. È molto bravo a fare violini, no? E io ho imparato da molto piccolo a restaurare, fondamentalmente a usare le mani, no? Ma anche mio nonno danese era molto bravo a intagliare, a fare certi lavori di manuali, così, sul legno. Quindi è diciamo un filo che lega un po' questa tradizione nella famiglia. Poi questo, diciamo, nella mia tenera età, 14-15 anni, già lavoravo, poi ho continuato tantissimo, cioè a fare già lavori ai 20 anni all'estero, in Bolivia, all'Istituto Nazionale all'INAR, di Archeologia Nazionale dell'Archeologia di Bolivia, ho fatto diverse cose, poi niente, poi ho continuato qui in Italia, ecco.
E quando e perché ha deciso di emigrare a Genova precisamente?
E questo è una cosa abbastanza complessa, no? Cioè, gli argentini abbiamo un po' questo istinto, un po' il viaggio, muoverci, no? Che un po' anche gli italiani ce l'hanno, un po' tutti i popoli, molto umano, no? In quell'età, sui 25 anni, no? Che i tedeschi chiamano i Wunderjahre, no? Il periodo dell'irrequietezza, del viaggio, dello spostamento anche mentale, psicologico, no? Questa voglia di scoprire il mondo, di muoversi, di costruire anche la propria personalità, costruire il futuro. Io arrivai in Italia, quindi siamo già quasi 30 anni fa, io avevo appena compiuto i 25 anni e sono venuto qua a Ventimiglia a fare un corso di restauri. Era sulla ceramica romana, perché è una cosa che mi ha sempre affascinato, che avevo anche studiato l'archeologia, quindi avevo queste due anime, no? L'archeologia e il restauro. Io ho lavorato tantissimo in restauro archeologico sia in America Latina che qua in Italia, o anche in Turchia e in altre parti del mondo, no? Quindi sono arrivato dietro l'archeologia e il restauro, in pratica. Così è andato, ecco.
E lei è direttore del proprio laboratorio Nielsen Restauri. Che tipo di restauri eseguite?
Dunque, allora, io dal primissimo momento che sono arrivato qua ho aperto il mio laboratorio, nel senso che nel 1990 già lavoravo per conto proprio e ho aperto la mia posizione IVA di lavoratore del restauro come Nielsen Restauri, e lavoro fondamentalmente su metalli e pietra, quindi sono due ambiti abbastanza ampi, perché la pietra implica non solo marmi ma graniti oppure diciamo altre pietre meno pregiate, non solo cioè arenarie, no? Uh-huh. E il metallo, uno pensa così al ferro, magari o ferro archeologico, metallo archeologico, ma normalmente lavoro con sculture e statuaria e monumenti pubblici, tipo piazze.
Cioè attraverso contratti con lo Stato?
Sì, 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 lavoro fondamentalmente con enti pubblici, quindi contratti con il comune, col municipio, con l'università, con comuni più piccoli, non solo il comune di Genova, ma diversi altri, ecco.
Sì. E quali quali sono le fasi che precedono il vero e proprio restauro?
Che precedono, dunque, assomigliano, penso un po' all'approccio che ha un medico con un paziente, quindi l'osservazione, saper guardare, saper osservare l'oggetto e distinguere le diverse patologie che emergono, quindi le problematiche, le falle, tutto quello che riguarda il degrado, il deterioramento di quest'opera, che può essere la facciata di un edificio, può essere appunto un monumento pubblico, può essere una statua di un museo o un vaso antico, una ceramica di un museo. Quindi uno fa un'analisi molto preciso che documenta con disegni, con fotografie, con schizzi e allora uno presenta tutta una diagnosi dell'oggetto e propone le soluzioni, le cure, sarebbero, quindi passa da una fase semplice che sarebbe pulitura, rimuovere lo sporco che copre magari un bel molanato, dei dettagli o delle parti pregiate dell'oggetto, fino a incollaggi, ricostruzioni, consolidamenti, o magari può capitare molto di rado qualche eventuale abbellimenti così, però questo su opere vincolate. Io lavoro normalmente sotto l'egida della soprintendenza, quindi si parla di restauro assolutamente conservativo, quindi non si va a ricostruire o rifare pezzi mancanti, tipo la mano che manca o il dito o il naso, no? Sono cose molto diciamo molto caute, molto seguite, molto controllate e valutate, perché sono opere di molto pregio, di musei. Normalmente lavoro nei musei della città di Genova, del Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, Sant'Agostino, quindi sono opere che sono particolarmente tutelate, no? Tipo una delle ultime che ho fatto, dove ho fatto lavori su una scritta, è la Maddalena di Antonio Canova, l'opera più importante dello scultore romano. E quindi lì alla fine si è fatto particolarmente intervento di diagnosi, di documentazione, diciamo ritocchi molto leggeri, no? Sono diciamo approcci molto, molto cauti agli oggetti di pregio, ecco.
E quando si considera concluso un restauro?
Allora, l'idea di base per considerare quando finisce il restauro è, potremmo, diciamo, per fare un discorso teorico, è la stabilizzazione dell'oggetto. In pratica quello che fa il restauratore è, lo stabilizza, ferma il deterioramento, quindi questo potrebbe essere raggiunto dopo la rimozione dello sporco, dopo aver lavato e pulito accuratamente un'opera, dopo aver ricostruito l'integrità di un oggetto, ad esempio incollando un braccio che è rotto, quindi facendo le stuccature e dando la cera finale. A quel punto si raggiunge, diciamo, la fine dell'intervento. Normalmente sono decisioni collegiate, io mi trovo normalmente a essere insieme a diverse persone con le quali si dialoga su questi interventi, tutto quello che può essere la problematica che presenta l'oggetto a quel che riguarda la fine del restauro, tipo il direttore del museo, il rappresentante del direttore di zona della soprintendenza, magari uno storico dell'arte che segue, che studia quell'oggetto in particolare. Quindi ci si trova tranquillamente a conversare e a discutere sulle scelte. Sono scelte collegiate, diciamo, anche perché nel restauro vengono fuori degli elementi nuovi, magari uno pulisce e viene fuori una scritta o vengono fuori dei dettagli che prima non si conoscevano, segni di lavorazione o piccole novità, così, curiosità, che vengono comunicate e conversate così. E dopodiché a un certo punto chiaramente si decide di aver finito, ecco.
E qual è la sua opinione sul restauro nel nostro paese?
Bene, io diciamo collaboro con la parte didattica da tanti anni a Cordova tramite l'Istituto Italiano
di cultura
a Cordova, e facendo seminari o corsi e solo conferenze. Ci sono dei gruppi dei restauratori ma molto bravi, molto aggiornati, tantissimi hanno studiato in Italia, si sono formati, poi al giorno d'oggi un po' certi prodotti, certi materiali per il restauro si trovano anche laggiù, quindi ho visto dei lavori molto belli, poi insomma li vedo anche su Facebook, colleghi, amici così, che con i quali poi mi è capitato di scambiare idee o punti di vista sui loro lavori così. Ah, mi sembra ottimo, sembra molto molto bello, bravi, ecco, sì.
E quali secondo lei sono i requisiti per essere un bravo restauratore?
Mi servono tanti restauratori, intanto saper osservare bene, avere una buona manualità, questo è molto importante, e una buona cultura, studiare, leggere molto, leggere storie dell'arte, formarsi, avere una cultura sull'oggetto che si va a restaurare. Quindi non basta solo essere molto bravo a incollare frammenti, ma è importante ad esempio conoscere molto sulla ceramica in sé o sulle tecniche di lavorazione della ceramica, della cottura, dell'invetriatura, della decorazione, ad esempio parlando banalmente della ceramica o della porcellana o dei manufatti di quel tipo. Quindi più il restauratore, più la persona ha un bagaglio culturale ampio, più in grado di approcciarsi all'oggetto in modo migliore e fare un lavoro più completo anche, e più in grado anche di fornire al proprietario, sia questo un privato, un ente pubblico, un restauro, una scheda finale più completa, più bella, no? Cioè, più ricca di quello che ha fatto. Quindi nello studio è importante che il restauratore diciamo si avvicini alle storie dell'arte, alle tecniche di costruzione, di fabbricazione degli oggetti, della scultura, della fusione dei metalli, diciamo materie di questo tipo qua, che poi in realtà nei corsi si fanno, no? Ma è importante che vengano fatte bene, ecco.
Secondo lei sarebbe giusto dire che il restauratore è il medico del patrimonio artistico di un paese?
Eh beh, sì, è assolutamente vero. Pensi, ma mi viene in mente che avevo conosciuto una volta un restauratore di Roma, molto bravo, che lui, seguendo, no, questa idea del medico restauratore medico, si vestiva invece che con la cappetta, no, bianca,
il camice,
no, come i medici, usava una verde da chirofano, no? E diceva, ecco, io sono il chirurgo, no, dell'arte. Quindi sì, in realtà si è insistito molto su questo, si insiste ed è giusto così. Usiamo tanta attrezzatura presa un po' dall'ambiente medico, sia dai bisturi o dall'ambiente del dentista, ad esempio, no? Microfrese, oggetti di altissima precisione per fare lavori delicatissimi. Ad esempio, io sono andato a fare un lavoro a Beirut qualche anno fa, era appunto lavorare con delle frese di meno di un millimetro, che erano fresine neanche da dentista, erano da orefice, no? Quindi di altissima precisione, lenti ingrandimento, come se fosse un chirurgo che deve fare un'operazione molto molto delicata. E il patrimonio artistico, storico-artistico dell'Argentina, di un paese, è importante che stia nelle mani migliori, di quelli che veramente sanno curarlo, sanno approcciarsi nel modo giusto, no? Con attenzione, con amore, con dedizione. Ecco, il restauratore deve fare queste cose qua.
Dottor Nielsen, allora noi la ringraziamo di questo collegamento, le auguriamo in bocca al lupo per i suoi progetti e sarà presto.
Bene, grazie a voi.
Arrivederci.
Alla prossima. Saluto.
Abbiamo appena intervistato il dottor Axel Nielsen, restauratore.